Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aaron e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il mio aiuto viene dal Signore. Il mio aiuto viene dal Signore. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Il mio aiuto viene dal Signore. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d'Israele. Il mio aiuto viene dal Signore. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il mio aiuto viene dal Signore. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per qualcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse fra sé: anche se io non temo Dio e non ho riguardo per nessuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui. Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Parola del Signore. Pregate sempre senza stancarsi mai, abbiamo letto in questo brano tratto dal Vangelo di Luca. In una interpretazione frettolosa, la parola pregare oggi in italiano significa chiedere qualcosa a qualcuno che è più potente di te, chiedere che risolva i tuoi problemi. Questo è l'uso prevalente. Ma non è il significato pieno della parola pregare. Ormai ha preso ideologicamente, si è attestato su questo significato, ma non è il significato. È uno dei significati, non c'è dubbio. Ma non è l'unico, secondo me, nemmeno il più importante. A me la parola pregare mi richiama invece il non rassegnarsi all'esistente, attendere qualcosa, educarsi all'attesa, al desiderio. Ecco, il desiderio. Io credo, non ci si preoccupa di evangelizzare le azioni che noi facciamo. Fai delle azioni buone. Io vorrei spostare oggi l'attenzione su questo. Perché non evangelizziamo i nostri desideri? Se c'è divorzio fra il desiderio a cui io mi sono educato, autoeducato, se c'è divorzio fra questo desiderio e le mie azioni, divento schizofrenico, mi ammalo di nervi. Attendere e desiderare. Mi ricordo sempre, è una specie di barzelletta, ma la trovo tanto significativa. Io, a me questo sarà un limite mio, io no. A me piace Benigni, mi arriva molto a me la comunicazione di Benigni. E mi ricordo una volta in un'intervista, non uno spettacolo, che Benigni poi si è rivelato una persona di una fede, di una speranza sopraffina. Mi ricordo che lui si era dichiarato che era credente e in un'intervista uno gli domandò: ma sono lei a dire di essere credente, ma se poi non c'è Dio? E lui risponde: e se non c'è si aspetterà. Una mia tutti torti. Ma mi verrebbe quasi da dire: chissà che Dio non esista perché noi si desidera, che la sua venuta sia in proporzione al desiderio intenso che abbiamo di Lui. E io ero stato educato, non lo so voi, forse i più giovani no, ma quelli della mia età sì. Io ero stato iniziato al Vangelo con una sorta di valori che sono più invece valori non so dire buddisti, ora il buddismo lo conosco poco io, senza non li disprezzo davvero, ma non mi sembrano lo specifico del Vangelo. Cioè ero stato educato a diffidare del desiderio. Il desiderio va considerato, mi insegnavano a me da ragazzo, va considerato negativo, quasi peccaminoso. E poi mi sono reso conto, io ho faticato molto a uscire da questa logica, ecco. Per cui i miei desideri andavano tutti eliminati, vinti. E allora poi mi sono convinto che invece la fede in Gesù non ci spinge a liberarci dal desiderio, ma a liberare il desiderio, a incanalarlo, a orientarlo. E invece cosa succede spesso a noi? Come dicevo prima, succede che fra i nostri desideri e il nostro comportamento c'è divorzio. Siamo schizofrenici. Troppo spesso si fanno cose che non si desiderano. Qualche volta è normale che capiti, fa parte della fisiologia dell'uomo, ma che sia un'eccezione, non la regola. E allora questa è la prima cosa che volevo dirvi, sono i desideri che vanno evangelizzati, non le azioni, non i comportamenti. È il desiderio che va evangelizzato. Bisogna allenarsi, autoeducarsi e educare gli altri a far diventare, a orientare il desiderio su obiettivi belli, importanti. Gesù dice, dov'è il tuo tesoro? Là c'è anche il tuo cuore. Il polo di attrazione è lì. Dove c'è il tuo tesoro è lì che va il tuo cuore. Tempo fa ho letto un articolo su questo argomento che mi ha colpito. Mi sembra che sia una sintesi abbastanza inseccata della nostra condizione. Mi è rimasto impresso questa lettura che ho fatto. E dice che sono tre le immagini che possono descrivere tre atteggiamenti da tenere di fronte al desiderio. Uno è quello della diga, reprimerlo. I desideri, specialmente quando ti risulta che sono negativi, devi reprimerli. Un muro, ergi un muro davanti. Ma è una bomba innescata, un desiderio che gestisci così pericoloso. Io diffido dei repressi. E allora ho cercato più di convincermi, anche razionalmente e emotivamente, che quella strada va. Non va seguita, non reprimere e basta. Qualche volta, certo, ci vorrà anche quella, ci vorrà anche la repressione, ma che sia qualche volta, non che sia la prassi normale della mia vita. Quindi diceva, la prima immagine che noi mettiamo in atto nei riguardi del desiderio è la diga, la repressione. Una seconda, la palude, la permissività o l'indifferenza. La marée, la chiamavano, ricordate, i rivoluzionari francesi, la marée, la palude, non sta lì, non pensa nulla, tira avanti. Indifferenza. E infine l'argine, il contenimento iniziale, per poi imprimergli una direzione. Questo io credo sia l'atteggiamento più fecondo da tenere di fronte al desiderio. E invece, come dicevo prima, che succede spesso a noi? Che fra i nostri desideri e il nostro comportamento c'è divorzio. Troppo spesso si fanno cose che non si desiderano. E ripeto, qualche volta è normale che capiti, ma che sia un'eccezione, non la regola. È il desiderio che va evangelizzato, non le azioni. È il desiderio che dobbiamo educare, orientare verso fini che sono belli, nobili e accettabili. Non si può avere il cuore e la mente su far quattrini e poi pretendere di avere comportamenti evangelici. Non si può ritenere il far carriera a ogni costo e a qualunque prezzo l'ideale principale della nostra vita e poi pensare di essere cristiani perché si dice le preghiere prima di andare a letto. Il nostro Dio è là, è quello il valore più alto a cui noi sacrifichiamo tutto. E allora la preghiera non è soltanto, nella visione classica la preghiera è piuttosto brutta, perché da quale impostazione viene? Viene dal fatto che noi siamo qui in questa valle di lacrime dove ci sono tante difficoltà, io non ce la fo a risolverle tutte, c'è uno più potente di me, e allora mi rivolgo a lui, accendo una candela e gli dico: oh, dammi una mano, risolvimi te il problema. È la proiezione sul nostro rapporto con Dio del sistema clientelare che c'è nella società. È orribile, semplicemente orribile. Io voto per te, se tu sei un ministro, c'hai potere, io voto per te, ma te trovavi lavoro. Noi ripetiamo, ricalchiamo nel nostro rapporto con Dio più o meno esattamente, ma questa è la religione, non è la fede. Queste sono le regole della religione che Gesù è venuto a superare completamente. Vi ricordate quali sono le regole della religione? Non si riflette mai abbastanza su questo. Con Gesù è la fine dell'era della religione e l'inizio dell'era della fede. Qual è il tripode su cui poggia la logica religiosa? Primo, il Tempio. Sto mondo fa schifo, e allora che si fa? Si ritaglia un pezzo, questo, la Chiesa, questo si esorcizza, si benedice, e il male si manda via di qui, vada fuori. Quando voglio pigliare una boccata d'aria pulita, entro in Chiesa, il sacro, Gesù ha abolito il sacro. Non c'è più il sacro e il profano. Tutto può diventare santo ora. Il Tempio, la prima colonna su cui poggia. Gesù è stato ammazzato perché voleva distruggere il Tempio. Non so se ve lo ricordate. Poi il Tempio, il sacerdozio. Questa operazione di scarto l'abbiamo ripetuta anche sull'umanità. Come il mondo ha bisogno di essere ripulito, quindi io traccio uno spazio pulito e fuori, come facevo io da ragazzo quando la mia mamma mi diceva di spazzare la stanza, pigliavo la granata e il sudicio lo buttavo sotto mobili. Mi ricordo che buscavo dalla sera, accorgeva, le dicevo: io sto detto di spazzare, non di nascondere il sudicio. Quindi il Tempio è la prima colonna su cui poggia il religioso, la seconda il sacerdozio. Se ritaglia un pezzo di umanità, la si dichiara sacra, questa parla con Dio. Voi volete sapere che pensi Dio? Ascoltate i sacerdoti, loro vi dicono quello che dovete fare. E voi zitti. Dio mi ha detto di dirvi che dovete fare questo, ma io non sono d'accordo. Sta zitto, Dio non parla con te, parla con me. Questa è la logica religiosa. E poi il sacrificio. Tempio, sacerdozio, sacrificio. Le tre colonne su cui poggia la religione. Che vuol dire sacrificio? Vuol dire che Dio è arrabbiato per i vostri peccati, ha bisogno di essere placato, ha bisogno di sangue versato. Guardate, non lo sto dicendo io, c'è nella Bibbia questo, eh? Sine sanguinis effusione, non fit remissio. Se non si versa sangue per placare il Dio adirato e offeso dai nostri peccati, non c'è remissione, perdono dei peccati. È orribile se ci pensate. Gesù è venuto a superare tutto. Gesù ha detto che il Tempio non esiste più. Dio abita nel cuore dell'uomo. Non c'è bisogno che tu faccia chilometri per andare a cercare lo spazio sacro, il Tempio. Basta tu guardi negli occhi chi ti sta accanto, là è Dio. Il sacerdozio, io non sono un sacerdote, Anche questo è un linguaggio che è entrato in maniera surrettizia nel linguaggio cristiano. Io non sono un sacerdote, io sono un presbitero. Presbiter in greco vuol dire anziano. Vuol dire che nella comunità si eleggeva qualcuno, il più anziano, il più pratico, perché servisse la comunità. Ma ogni mediazione è abolita ora. Io non sono un mediatore fra voi e Dio, per cui voi dovete ascoltare me per capire che vuol fare il Dio. Gesù è l'unico mediatore. Ogni mediazione fra Dio e l'uomo si consuma in Gesù, si annulla in Gesù. Siamo tutti quindi dentro questa nuova logica. Dice Gesù: dov'è il tuo tesoro, là c'è anche il tuo cuore. Il polo di attrazione ora è lì, non è più nella mediazione sacerdotale, non è più in un luogo sacro, tutto è sacro ora. Tanto è vero, i primi cristiani erano così consapevoli di questo che la messa la si poteva dire in un bosco, anche ora si può dire in un bosco. La Chiesa non è la casa di Dio, la casa di Dio è il cuore dell'uomo. La Chiesa ci vuole perché piove, c'è bisogno di un tetto, c'è il sole, ma ora è cambiato, Dio ha cambiato casa. Dov'è Dio? Diceva un santo, Dio è dove lo si lascia entrare, dovunque. In un contesto geografico come quello della Palestina di quei tempi, la metafora del desiderio e dell'attesa è quella dell'acqua, della sete. A me piace moltissimo. Sarà perché io costituzionalmente sento più la sete che la fame. No, che non senta la fame, la sento. Sentite come pregavano al tempo di Gesù. I salmi, per esempio. Salmo 42. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia, cioè la mia vita, ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando potrò vedere il suo volto? Questo è uno che l'esperienza dell'attesa l'ha curata, la alimenta quotidianamente, continuamente. E il Salmo 63, tu sei il mio Dio e io ti cerco, sono assetato di te, ti desidero con tutto me stesso, come terra arida, secca, senza acqua. E il Salmo 129, io spero nel Signore e l'attendo, più che una sentinella notturna attende l'aurora. Questo deve essere un militare che ha scritto questo Salmo. Me lo immagino, io non ho fatto il militare, ma me lo immagino uno che fa la guardia di notte, quanto anela che arrivi l'aurora. E ancora un altro Salmo, il 27, ascolta Signore la mia voce. Di te ha detto il mio cuore, il tuo volto, Signore, io cerco appassionatamente. La sete è la metafora più incisiva del desiderio di Dio. Io lo sento profondamente questa metafora. Ma dobbiamo tenere presente che sete di Dio vuol dire sete di amore, sete di un mondo diverso, sete di consolare il dolore dell'uomo, sete di aggredire la disperazione che spesso invade il cuore degli uomini. Tutto è intrecciato. Se separi Dio da tutto questo, Dio diventa un idolo, un feticcio. Nel Vangelo di Tommaso, non ho mai capito perché lo chiamano Tommaso, anche in latino si dice Tommaso. C'è un Vangelo apocrifo. Io non amo molto i Vangeli apocrifi, però delle perle ogni tanto ci sono qua e là. Nel Vangelo di Tommaso, un apocrifo, non mi ricordo di che secolo, forse terzo secolo dopo Cristo, si legge che Gesù abbia detto: sono venuto nel mondo e li trovai tutti ubriachi, nessuno assetato. Anche lui adopera la metafora della sete. Una volta un discepolo di un rabbi chiese al suo maestro: «Rabbi, io credo di amare Dio, ma perché la mia vita invece continua come sempre nella mediocrità? Vado avanti giorno per giorno senza grandi gioie e grandi dolori». E il rabbi gli rispose: «Vieni con me». E lo portò in riva a un fiume. Arrivato in riva al fiume, gli disse: «Spogliati». Rimase in costume e si buttò nell'acqua. Il rabbi allora agguantò il discepolo per i capelli e gli tenne con forza la faccia sotto l'acqua. Dopo un po' lo cominciò a scalciare, a venire fuori e gridando: «Ma sei matto, stavo per morire». E il rabbi gli rispose: «Quando tu desidererai Dio, desidererai l'amore, la giustizia, la pace nel cuore degli altri, con la stessa passione che ora tu hai desiderato l'aria per respirare, allora quel giorno sarai in grado di cambiare i tuoi comportamenti». Ecco, io volevo dirvi questo: pregare non vuol dire chiedere che Dio ci faccia le grazie, anche, a me mi viene anche spontaneo a volte ancora di dire: «Mamma, aiutami, è morta da 50 anni». Ma non mi dispiace dirlo, ma lo so bene che forse non mi può nemmeno aiutare, non lo so. Quindi certo la preghiera è anche richiesta di aiuto, ma la preghiera è educazione dell'attesa, educazione del desiderio. Pregare vuol dire non rassegnarsi all'esistente, puntare alto l'obiettivo dei nostri desideri. Ecco, io questo mi sembrava importante mettere a punto questo. E la risposta di Dio qual è? Risolvere automaticamente i nostri problemi? Fare al posto nostro? Io non credo proprio. Abbandoniamo la concezione miracolistica, se ne parlava domenica scorsa, la concezione miracolistica del nostro rapporto con Dio. Il suo miracolo è cambiare i nostri cuori di pietra in cuori di carne, capaci di compassione. Questo è il vero miracolo, il più importante che Dio può fare. La preghiera nella Bibbia quindi non è una formula magica, è ringraziamento, supplica e anche lotta con Dio quando ti sembra che Lui per primo manchi alle promesse che ha fatto. L'uomo di fede biblico spesso lotta con Dio. Pensate a Giobbe, pensate a Gesù anche: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un racconto sintetico, probabilmente chissà, non voglio dire Gesù abbia bestemmiato, ma che si sia rivolto al Padre: «Ma tu mi avevi detto che mi aiutavi, mi proteggevi, guarda in che condizioni sono». Ma Gesù conclude dicendo: «Però, nonostante tutto, sia fatto come tu vuoi, sia fatto quello che tu desideri per me». Quindi la preghiera non è richiesta da servi, è dialogo di figli. Io prego Dio per far rinascere continuamente in me la speranza nel suo nome e nel suo volto, perché il vuoto dell'aridità non me lo porti via, non me lo spenga. Questo io credo sia mettere in pratica, credo almeno, per me almeno è così, mettere in pratica questa raccomandazione che abbiamo letto oggi sulla bocca, che abbiamo ascoltato oggi dalla bocca di Gesù. Bisogna pregare sempre, incessantemente. Io lo interpreto dicendo educando il nostro desiderio, non annullandolo, ma orientandolo come un argine. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,